mandaci un SMS al numero
335-124-3317.
Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti da Eliana Stordi al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Puntata oggi dedicata all'accordo stipulato dal Cribens della Cattolica e la Lega Pro. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Questa settimana è stata siglata a Frosinone, in occasione del convegno La nuova frontiera della scienza applicata al calcio, una convenzione triennale tra Lega Italiana Calcio Professionistico e il Cribens dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il Cribens è il centro di ricerca in biochimica e nutrizione dello sport. Ci racconta del centro e di questo accordo il professor Ettore Capoluongo, responsabile dell'unità operativa semplice di diagnostica molecolare, clinica e personalizzata della Cattolica. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, professore, prima di parlare di questo accordo stipulato mercoledì scorso, ci può spiegare cos'è il Cribens?
Il Cribens è un centro di ricerca che è nato con l'obiettivo di coinvolgere diversi centri della nostra università che operano in tutta Italia e che ha come obiettivo quello di individuare una serie di marcatori di performance sportiva, ma anche di utilizzare questi dati per poter supportare le società sportive nella preparazione atletica e nel controllo medico degli atleti stessi. Il centro ha degli obiettivi ambiziosi perché ovviamente la letteratura ha dato già alcune indicazioni circa la presenza di potenziali marcatori genomici che possono essere associati alla migliore capacità dello sportivo, però questi dati vanno validati su pazienti, anzi su sportivi, che abbiano un'omogeneità per categoria professionale ma anche per tipologia di sport effettuato. Per cui abbiamo individuato nella Lega Pro, nella persona del dottor Ghirelli, che è il presidente della Lega Pro e diciamo è stato il nostro interlocutore principale, un interesse particolare perché oggi il mondo sportivo ha bisogno di alcune indicazioni in quanto di questo tipo, proprio perché altri club a livello internazionale da qualche anno stanno già operando in modo da selezionare meglio gli atleti in base alle loro capacità biochimiche e alle loro capacità metaboliche, e diciamo questo tipo di studi ha indirizzato in un migliore inquadramento dello sportivo stesso nel ruolo della squadra ad esempio, e ha permesso di perfezionare quelle che sono le attività di tipo preparatorio allo sport. E questo modello che noi vogliamo creare con questo accordo con la Lega Pro servirà anche per dare delle indicazioni a quelli che sono gli sportivi non agonisti, cioè coloro che fanno sport a livello amatoriale ma che delle volte vediamo anche nelle palestre comunemente non effettuare semmai delle attività sportive alla loro portata. Per cui questo tipo di attività permetterà poi di perfezionare anche quelli che sono, diciamo, i comportamenti di tipo nutrizionale e dietetico che sono fondamentali per garantire allo sportivo non solo le performance durante la gara ma anche il recupero dopo la gara stessa.
Professore, ma questo centro, l'attività del centro non è volta solo all'aspetto sportivo,
sì,
agli atleti?
Si occupa anche
delle persone che non fanno sport?
In realtà il modello che noi dobbiamo creare per capire se c'è veramente un'associazione tra queste componenti genomiche ed epigenetiche dell'atleta e lo sport, l'attitudine a un certo tipo di sport, questo modello ci permetterà poi di trasferire queste informazioni anche ai non sportivi, che poi sono una grandissima quota di individui in Italia e nel mondo, per cui c'è anche la scienza dello sport nell'anziano, ad esempio, che mette in evidenza come già alcuni dei marcatori che sono stati individuati come importanti per la performance sportiva nel giovane siano altrettanto condizionanti la capacità sportiva dell'adulto e anche dell'anziano. Quindi questo modello potrebbe permettere di creare una sorta di algoritmi che ci permettono di predire ad esempio la resistenza piuttosto che la velocità e nello stesso tempo adattare anche il metabolismo a queste condizioni ereditate di base che l'individuo ha e contro le quali diciamo non può far nulla, perché ovviamente se si nasce in un certo modo si può tendere a fare bene delle cose ma non essere semmai un perfetto corridore decentrometrista, ma ad esempio si può essere un buonissimo maratoneta, e quindi bisogna capire se l'individuo è in grado veramente di sopportare un certo tipo di attività. E consideriamo che gli atleti d'élite generalmente hanno anche una forma di preparazione tra virgolette estrema, perché ovviamente per prepararsi bene alle gare cercano sempre di tendere al limite, quindi noi dobbiamo evitare che questo limite poi si trasformi in qualcosa di negativo per l'atleta stesso, perché lo sport può avere anche, se è fatto in condizioni di overtraining ad esempio, può determinare anche dello stress e delle conseguenze, ad esempio infiammazioni continue oppure tendiniti oppure strappi muscolari oppure fratture, per cui bisogna verificare che l'atleta sia nella condizione giusta sia di tipo biologico sia di tipo preparatorio.
Professore, possiamo dire quindi che l'attività del CRIBENS è volta a dare delle linee per un sano stile di vita in modo che questo ci aiuti a prevenire le malattie e sentirsi meglio nella vecchiaia?
Assolutamente.
Questo appunto
sì.
Al di là degli sportivi.
Assolutamente sì, e infatti il nostro ruolo sarà in assoluta armonia e accordo con lo staff medico sportivo di ciascuna squadra, di ciascun team che usufruirà del nostro contributo per portare avanti queste ricerche. E ovviamente l'obiettivo è anche quello di creare una sorta di scienza attorno al mondo delle diverse specialità sportive, uscire un po' da quelle che sono le condizioni di tra virgolette empirismo in cui uno dice io ho fatto sempre in questo modo per cui va bene, però ovviamente se oggi guardiamo quello che sta producendo la letteratura in termini scientifici dobbiamo anche stare un poco al passo con i tempi, perché altri team che sono poi i nostri maggiori competitors a livello internazionale stanno già adattando e adottando questi metodi alla preparazione dei loro atleti anche in vista delle prossime Olimpiadi o dei prossimi campionati del mondo, per cui diciamo questi dati di scientifici sono stati già trasferiti all'interno della pratica in molti team e sembrano dare degli effetti, perché i lavori concludono tutti che è importante tener conto anche di questi fattori e non soltanto della valutazione soggettiva del proprio mister o del proprio preparatore nella preparazione complessiva dell'atleta, che non è soltanto quella nel campo ma è anche quella prima che entra in campo e quella dopo, cioè capire bene per esempio come recuperare e quali sono le strategie per farlo recuperare meglio. Questo anche evitando, e questa è anche la cosa bella di questo tipo di informazioni, anche evitando che l'atleta che semmai pensa che sa già intimamente di non poter arrivare a certe cose, ma lui non sa quale sia la sua tara biologica che non gli consente di raggiungere degli obiettivi, semmai a degli atleti può succedere, poi ovviamente si lasciano prendere dalla tentazione di usufruire semmai di sostanze che gli permettono di avere nel breve tempo delle performance migliori. Se io so già in anticipo che certe caratteristiche muscolari non mi consentiranno di raggiungere quel tipo di sforzo, di fare quel tipo di sforzo, ovviamente mi terrò ben lontano dal provarci e quantomeno a anche provare ad arrivarci con l'ausilio di strumenti che non sono poi consentiti, per cui questo è anche un ausilio ulteriore per l'atleta, per lo staff dell'atleta che ruota intorno all'atleta, ma anche per la salute, per garantire la salute dell'atleta stesso, che delle volte gli allenatori cercano di pretendere troppo dei propri atleti, e se sapessero che invece non riusciranno mai a fare in maniera prolungata quel tipo di attività, questo li potrebbe aiutare a definire semmai un ruolo diverso con una preparazione diversa per l'atleta stesso. Quindi noi ovviamente abbiamo come obiettivo quello di affiancare tutti gli staff e lavorare con loro anche per perfezionare degli algoritmi che possano consentire nelle diverse discipline un migliore atteggiamento verso la preparazione dell'atleta stesso.
Professore, con parole che possiamo comprendere tutti, cos'è il genoma umano e come incide nel cambiamento dell'uomo nel tempo?
Guardi, il genoma umano è l'insieme di tutti i geni e delle parti non codificanti del nostro genoma che determinano quello che noi siamo biologicamente. Il genoma risponde del 45-50% di quello che poi sarà il nostro destino. Però non dobbiamo dimenticarci che, sebbene il genoma umano sia stato ampiamente decodificato, oggi si conoscono molto bene le sequenze delle parti che formano quelle che si chiamano le proteine, quindi le molecole che lavorano per darci le nostre caratteristiche biologiche, è pur vero che la componente ambientale ha un peso importante che ovviamente insiste su questa tara genetica e che modifica insieme anche a quello che è il corredo batterico che colonizza il nostro intestino, ad esempio, che si chiama microbiota, condiziona e che lavora per noi questo microbiota, cioè i batteri non sono dei nostri nemici, almeno quelli che lavorano nella nostra flora intestinale in maniera fisiologica, ma sono degli alleati che consentono di migliorare l'assorbimento di alcune sostanze, ad esempio. Quindi questi geni batterici insieme ai nostri geni umani lavorano tutti insieme per poi darci delle caratteristiche di tipo biologico che sono un po' la somma dell'interazione tra l'ambiente e quello che è la nostra tara genetica. Ovviamente in questo la tara genetica pesa per il più del 50%, ma l'ambiente condiziona moltissimo quello che noi siamo e quello che noi saremo e come vivremo, e anche la qualità e lo stile di vita condiziona quello che poi noi saremo quando diventeremo adulti. Per cui il genoma anche per l'atleta è un punto di partenza importante, perché ovviamente la sua struttura muscolare o ossea o tendinea è fatta in funzione di quello che è la sua tara genetica, però l'atteggiamento dietetico, l'atteggiamento della preparazione, lo stile di vita sicuramente ha un'influenza altrettanto importante. Noi dobbiamo cercare di trovare la sintesi tra queste due componenti in modo tale da far agire meglio lo stile di vita su una tara genetica che ancora oggi non risponde al 100% di tutto quello che noi siamo in grado di fare, però è pur vero che ha il peso al 50%, e quindi il lavoro che Cribbenz farà con gli atleti sarà proprio quello di trovare la sintesi, ma anche di identificare nuovi biomarcatori che oggi non ci sono, ad esempio, almeno non sono validati scientificamente, che possono permetterci ad esempio di capire se un atleta ha subito un vero stress dopo una gara oppure l'atleta ha recuperato molto bene dopo la gara. Per cui il nostro obiettivo è individuare anche marcatori non genomici, ma che possono essere il frutto di quella che è la nostra tara genetica, quindi la risposta dovuta alla nostra tara genetica, e che ci possono allarmare, allertare oppure rassicurare sullo stato di benessere dell'atleta durante gli allenamenti, dopo la gara e durante per esempio le fasi di riposo, perché l'atleta ovviamente ha anche bisogno di riposare per recuperare. Per cui abbiamo 3 anni di lavoro con la Lega Pro per poter creare le basi di modelli molto interessanti che speriamo potranno essere utili non soltanto al mondo dello sport, ma anche alle persone che praticano sport a livello amatoriale.
Professore, vorrei tornare un momento sulla relazione fra uomo e ambiente.
Sì.
E allora, quali sono le scienze coinvolte per arrivare a capire quanto l'ambiente influenzi il corpo umano?
Guardi, le scienze sono molteplici. Oggi abbiamo il mondo delle omiche, che con la parola omica si sintetizza un po' tutte quelle scienze che cercano di capire le interazioni molecolari tra l'ambiente in cui un individuo, diciamo, insiste, vive, e praticamente i geni, le proteine, i batteri, gli alimenti, lo stile di vita. Quindi diciamo le scienze sono sicuramente la metabolomica, la genomica, la genetica, la biochimica, la biologia molecolare clinica, la biochimica clinica, tutte scienze che insieme, la fisiologia, per esempio la fisiologia, sono tutte la microbiologia clinica, ad esempio, sono tutte scienze che possono permettere di capire quali sono le interazioni tra il nostro corredo genetico e l'ambiente che ci circonda. Ci vorranno alcuni anni ancora, non siamo ancora pronti per capire quali sono in realtà veramente quelle caratteristiche genetiche che ci danno, e quelle varianti genetiche, perché noi siamo molto eterogenei come dal punto di vista del corredo genetico, ci differenziano fino a 10 milioni di basi che compongono il DNA, tra noi individui c'è una differenza che può arrivare anche da 1 a 10 milioni di basi differenti, però dobbiamo capire come queste differenze tra popolazioni e tra gruppi di popolazioni possano poi subire una certa influenza dall'ambiente in cui quelle popolazioni vivono. Quindi abbiamo ancora un certo numero di anni per capire non solo alcune cose del genoma che non abbiamo capito, soprattutto la parte che non codifica per proteine, ancora non sappiamo bene che ruolo abbia, anche se lo abbiamo in parte intuito con gli studi attuali, però è pur vero che il 2020 sembra essere una data in cui verosimilmente ci potranno essere informazioni dal genoma e da quello che si chiama epigenoma, cioè tutta la parte regolatoria del genoma, che ci faranno capire come certi meccanismi siano influenzati anche dalla componente ambientale. Ovviamente, e questo è un dato empirico, lo stile di vita condiziona moltissimo anche quello che sarà il nostro destino indipendentemente da quello che è la nostra tara genetica, però è pur vero che se so prima di essere a rischio per certe cose, di non essere in grado di metabolizzare ad esempio certe sostanze, se le tengo a distanza dalla mia vita quotidiana probabilmente riesco anche a dare delle aspettative di vita più lunghe a me stesso. Per cui oggi ancora non siamo pronti per recepire questo tipo di informazioni al 100%, però il 2020 sembra una data abbastanza buona, come diciamo certa, per quantomeno capire alcuni aspetti del genoma che oggi non capiamo, ma non perché non li capiamo, perché le tecnologie che ci consentono di studiarlo in un certo modo ora sono al massimo delle loro potenzialità e nei prossimi anni ci potranno dare ulteriori informazioni molto utili. Per cui noi siamo molto fiduciosi di poter in futuro anche noi contribuire in questa direzione attraverso anche l'impiego di tecnologie più avanzate.
Professore, il CRIBENS ha istituito l'unità mobile di nutrizione nello sport, che è una novità in Italia. Di cosa si tratta?
L'unità mobile è un'unità che ovviamente permetterà agli atleti di non subire lo stress di andare ad esempio direttamente in una struttura che è anche ospedaliera, perché non dimentichiamoci che ci troviamo al Policlinico Gemelli, per cui sarà un'unità che in loco farà le valutazioni di tipo biologico, biochimico, molecolare e ovviamente permetterà agli atleti, permetterà anche di fotografare nel momento preciso, in un certo momento molto preciso, il prelievo di certi campioni che possono essere utili, ad esempio saliva, sangue, per individuare dei marcatori di stress o dei marcatori di recupero, ad esempio.
Quindi è il centro che seguirà gli atleti?
Che seguirà gli atleti, perché questo è un ulteriore modo per supportare le squadre. È molto difficile prendere, ad esempio, il Perugia Calcio e portarlo al Policlinico Gemelli per fare dei prelievi dopo, ad esempio, una gara. Ci perdiamo soltanto per il viaggio, ci perderemmo una finestra molto importante, che è quella immediatamente dopo la fine della gara, ad esempio, che potrebbe essere una fotografia importante dal punto di vista biochimico, biologico, per capire se ci sono degli indicatori di stress veri che possono emergere dalle nostre ricerche. Per cui saremo noi ad essere presenti nel momento prima che la gara inizi oppure subito dopo la gara, quindi dando anche il nostro supporto in questo modo alle squadre, che ovviamente ottimizzeranno anche i loro tempi di recupero per gli atleti, perché dimentichiamoci che viaggiare comunque per l'atleta, soprattutto dopo una gara, è uno stress, quindi cercheremo di ridurre al massimo quelli che sono i fattori confondenti per l'atleta stesso. Quindi diciamo anche questo è uno degli obiettivi che il CRIBENS ha voluto fortemente sin dall'inizio, perché noi capiamo quali sono le esigenze che le squadre hanno e proprio per questo ci siamo dotati di questa unità mobile.
Grazie al professor Ettore Capoluongo, responsabile dell'unità operativa semplice di diagnostica molecolare clinica e personalizzata della Cattolica. Professore, grazie per essere stato con noi. Le auguriamo buon lavoro.
Grazie e buongiorno.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Effetti collaterali termina qui. Come sempre vi ricordo che tutte le puntate si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Astorri.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.